Uomini e profeti. Letture.
Una buona giornata a voi tutti da Gabriella Caramore. Un grazie per le vostre lettere. Per la verità, l'altra volta devo aver dato l'impressione che fossero tutte negative. Non è così. La maggior parte sono di grande interesse, apprezzamento, e ce n'era solo qualcuna di tono aggressivo, come era inevitabile parlando di Islam, e l'abbiamo voluta segnalare. E certo sarebbe stato bello, come dicevo ieri, anche stabilire un confronto tra i nostri ospiti di oggi, Shahrzad Rushmand e Adnan Mokrani, e padre Samir e Fuad Allam, che erano con noi ieri mattina e ci hanno espresso una visione diversa, come è naturale, ma siccome non è stato possibile, oggi volentieri continuiamo con questa introduzione al Corano, l'ultima puntata in cui vedremo quale visione dell'umanità emerge dal Corano, quale spiegazione al problema del male, quale concezione soprattutto delle relazioni tra gli esseri umani, tra uomini e donne, tra popoli e religioni, quale concezione della legge, e naturalmente vedremo tutto questo il più possibile data l'esiguità dello spazio. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
La luce dentro il cristallo per comprendere l'Islam con Shahrzad Ushmand Zadeh e Adnan Mokrani. Quarta puntata, l'umanità.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا Allora, saluto i nostri ospiti. Buongiorno Shahrzad Rushmand, buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno ad Adnan Mokrani. Siamo arrivati, ai noi, all'ultima puntata e dunque la violenza nel mondo, la violenza nel cuore dell'uomo, ma è anche vero che i paesi musulmani sembrano attraversati da ondate di violenza che ci viene da attribuire, forse in gran parte sbagliando, alla religione stessa, perché queste espressioni di violenza spesso si rifanno al Corano, nel Corano sembrano talvolta trovare incoraggiamento. Ma prima di entrare nel testo vorrei chiedervi qual è il vostro atteggiamento, anche il vostro sentire personale nei confronti di questo atteggiamento diffuso, cioè questo identificare violenza e Corano, violenza e religione. Shahrzad.
Sicuramente non è piacevole.
Non è piacevole.
Assolutamente, perché non mi riconosco in questo concetto, perché personalmente ho scelto l'Islam proprio per il suo senso pacifico. Io ho capito e compreso così l'Islam, un abbandono e una fiducia a Dio pace. Allora è un Dio che essenzialmente è luce, bene, giusto e pace. Allora vedermi proprio conosciuta come seguace di una religione di violenza certamente crea un grande dispiacere in me.
Ecco, però tuttavia, come dire, ecco, immagino anche che il vostro compito in Occidente sia da un lato quello di far vedere un'altra realtà dell'Islam, ma dall'altro anche quello di mandare dei messaggi ai musulmani invece che adottano la violenza, perché anche questo poi esiste.
La realtà complessa del mondo islamico, dove troviamo in alcuni paesi il fenomeno del terrorismo oppure regimi dittatoriali, se cerchiamo la risposta a questa situazione difficile, secondo me non possiamo trovarla nel Corano. Dobbiamo trovarla piuttosto nel lettore del Corano, nella persona, nella gente. È molto semplicista dire che il testo è responsabile, le persone sono responsabili. Dunque, certe situazioni in America Latina dove si trova il terrorismo o fenomeni di guerriglia, oppure il conflitto in Irlanda, dire che un conflitto cattolico-protestante o dire che il cattolicesimo è responsabile della situazione in certi paesi in America del Sud è anche una lettura semplicista. Dunque dobbiamo capire la situazione economica, politica, sociale.
Sì, tuttavia la cosa che colpisce l'occidentale è che questi fondamentalisti, terroristi violenti, eccetera, usano proprio le parole del Corano a giustificazione anche dei loro gesti, no? E poi va anche detto che, come dire, dobbiamo cercare anche i movimenti di una tradizione, per quanto devianti, che dobbiamo anche cercare alla loro fonte, alla loro origine, che è la cosa che faremo anche un pochino oggi, no?
Sì, c'è una lettura fondamentalista, astorica, distaccata dal contesto culturale, ma c'è anche una lettura fondamentalista alla rovescia, di certi occidentali che dicono che c'è un senso unico oppure una lettura essenziale del Corano, e quella dei fondamentalisti che confermano questa lettura.
Certo. No, perciò credo che sia interessante e nello stesso tempo molto difficile anche la vostra posizione, cioè avete come un doppio compito sia verso l'Occidente sia verso appunto una parte dell'Islam, no? Allora, però, noi vogliamo vedere, abbiamo detto oggi, quale visione dell'umano emerge dal Corano. Intanto c'è un mito della creazione, da notare come il racconto della creazione ricalchi in parte quello biblico, ma anche ne differisca. Adesso noi oggi purtroppo non riusciremo a leggere tutto, per cui alcune parti ce le dovrete riassumere voi. Ecco, c'è un mito della creazione dell'uomo, innanzitutto, dal quale possiamo partire. Chi comincia?
Nel Corano porta la storia, diciamo, simbolica della creazione dell'essere umano, dove dice che l'essere umano è molto vicino a Dio, infatti parla di una vicinanza tale che dice: Dio è più vicino a te della tua vena giugulare. Prima dice che Dio è con te, Dio è vicinissimo, Dio ce l'hai dentro perché Lui ha soffiato dentro di te del suo stesso spirito. Allora in questo senso nessun essere umano, diciamo, rimane fuori da questa generalità di avere lo stesso spirito di Dio dentro di sé.
Ecco, però quando si parla proprio della creazione, cioè sì, prima di creare l'uomo c'è il Signore che dice agli angeli, e questo lo leggiamo dalla Sura 2 della Giovenca: certo stabilirò un vicario sulla terra.
Infatti.
Ed essi dissero: stabilirai uno che metterà disordine e spargerà i sangui, quando noi lodando ti cantiamo la tua purezza e proclamiamo la tua santità. Cioè, come mai questi angeli già sanno che l'essere umano spargerà i sangui? Anche qui è detto il plurale come nella Bibbia, perché si intende anche la generazione che viene, no? Ecco.
Ma soprattutto questo è importante per sapere che ciò che diciamo sarà l'uomo è proprio essere il successore di Dio in terra. Questa è una grande importanza, ha un valore in sé, perché l'essere umano potenzialmente allora ha la capacità di diventare praticamente Dio in terra.
Sì, dice perché il vicario,
sì,
stabilirò
proprio
un vicario sulla terra.
Sarà proprio la mano di Dio, l'occhio di Dio, il collaboratore vero del piano di Dio sulla terra.
Ecco, però perché gli angeli già sanno che l'uomo spargerà il sangue?
Sì, questo viene dall'apparenza dell'essere umano e della storia umana. C'è una polarità nella composizione, nella natura stessa dell'essere umano: c'è il soffio divino e c'è il fango. Dunque, chi vede la parte buia dell'essere umano, il fango, può aspettare questa violenza, la corruzione, il sangue, ma chi vede il lato luminoso dell'essere umano, il lato spirituale e divino dell'essere umano, può anche aspettare la santità.
E perché gli angeli sono così un po' malevoli, diciamo, che vedono subito il lato crudele dell'essere umano.
Ma non credo che solo gli angeli, ma anche chi legge un libro di storia, vede che la storia umana è piena di guerre, e tutto questo sembra assurdo, e qualche volta anche noi facciamo la stessa domanda con gli angeli: ha fatto bene Dio creando l'essere umano?
È vero.
Però c'è la risposta di Dio in questo versetto.
Sì.
Dio dice: io so ciò che voi non sapete. Allora lì racconta proprio l'importanza dell'essere umano, ciò che gli dà questo valore di anche subire tanta violenza, di avere una storia piena di sangue, però c'è qualcosa che vale la pena di tutto questo. E il Corano ce lo spiega perché lui arriverà alla conoscenza di tutti i nomi. Allora la capacità di conoscere è ciò che distingue l'essere umano da tutti gli esseri, anche dagli angeli stessi, questa capacità di conoscere.
Io so ciò che voi non sapete, e gli insegnò ad Adamo tutti i nomi. Poi presentò le cose agli angeli e disse: ditemi i loro nomi se siete
degni. Questa è l'importanza che l'Islam e il Corano danno alla conoscenza.
Alla conoscenza. Ecco, questo però ancora non ci spiega l'origine del male e del peccato. E c'è naturalmente, lei ci diceva Adnan in una delle volte precedenti, che invano si cercherebbe un racconto continuo nel Corano, no? Tant'è vero che la storia del peccato di Satana salta, diciamo così, alla Sura 38, dove è raccontato in che modo?
Sì, quando Dio ha chiesto agli angeli Iblis, prima di diventare Satana, di prostrarsi davanti ad Adamo, tutti l'hanno fatto, solo Iblis che ha rifiutato dicendo: io sono meglio di lui, mi hai creato da fuoco e lui dal fango. Dunque il peccato di Iblis è complesso. Il primo punto è un peccato di egoismo e di razzismo. Io sono meglio di lui, perché la mia natura è diversa, è più importante, più luminosa, diciamo. E poi un peccato nel nome della religione e della fedeltà a Dio, della lealtà verso Dio. Dunque, qui Satana si mostra come il difensore di Dio anche nella sua ribellione contro Dio. Dunque, lui è il monoteista perfetto e rifiuta di prostrarsi ad Adamo nel nome di Dio e contro la parola stessa e l'ordine stesso di Dio. E questo è un paradosso che mi sembra abbastanza interessante.
Sì, molto sottile, cioè una specie di idolatria al contrario, diciamo.
E questo è un rischio per tutte le religioni, perché la violenza religiosa, la violenza nel nome di Dio e il razzismo nel nome della religione è il peccato, direi, assoluto.
La radice del peccato, proprio, come è stato per Satana.
Sì, l'egoismo camuffato e nascosto dietro una veste religiosa.
Ecco, invece è interessante notare che appunto il Signore aveva chiesto agli angeli, quindi anche a Iblis, io sto per creare con l'argilla un essere umano, quando l'avrò forgiato e avrò soffiato il mio spirito, gettatevi a terra in adorazione.
Cioè per l'importanza proprio di questo nuovo, di questa nuova creatura.
Ecco, però qui sembrerebbe che appunto il peccato sta in Satana, e tra l'altro voglio ricordare che noi forse qualche anno fa abbiamo parlato con Ida Zilio Grandi di un libro scritto da lei, Il Corano e il male, in cui indaga, ecco, le figure del male nel Corano, appunto da Iblis alla creatura umana, e gettando qualche ombra anche su Dio stesso, cioè non in quanto facitore di male, ma in quanto lascia che esista. Ecco, però qui il peccato sta in Satana, diciamo. C'è poi invece la colpa dell'essere umano, e la spiegazione più profonda ci viene dalla descrizione del primo crimine, il delitto fratricida compiuto da Caino su Abele, e qui proporrei invece di leggere alcuni versetti dalla Sura 5, che è la Sura della Tavola, i versetti dal 27 al 32.
E racconta loro, secondo verità, la storia dei due figli di Adamo. Offrirono sacrifici. Da uno fu accettato, e dall'altro non fu accettato. Questi disse: ti ucciderò, certo. L'altro disse: Dio accetta il sacrificio solo dai devoti, e se stendi la mano per uccidermi, io non stenderò la mia per uccidere te, poiché io temo Dio, Signore dei mondi. Voglio che tu parta col mio peccato e col tuo peccato. Allora sarai tu nel novero delle genti del fuoco. Questa è la ricompensa per gli iniqui. La sua anima l'incoraggiò a uccidere il fratello. Lo uccise e fu nel novero dei perdenti. Poi Dio mandò un corvo che si mise a grattare la terra per mostrargli come nascondere la vergogna del fratello. Disse: sventura a me. Sono incapace di essere come questo corvo e di nascondere la vergogna del fratello. Fu così nel novero di quelli che si pentono. E fu così che noi abbiamo prescritto per i figli di Israele che chiunque ucciderà una persona non colpevole d'assassinio o di una corruzione sulla terra è come se avesse ucciso tutta l'umanità. E chiunque fa rivivere qualcuno è come se avesse fatto rivivere tutta l'umanità. I nostri messaggeri sono venuti con le prove evidenti. E poi, ecco che nonostante ciò, molti di loro commettono eccessi sulla terra.
E beh, questo è un passo bellissimo e molto ricco. Tra l'altro, ecco, c'è da notare che quest'ultima espressione, chi ha ucciso una persona ha ucciso un'umanità intera, è anche della tradizione rabbinica, della tradizione ebraica. Ecco, allora qui voi che cosa osservereste per prima cosa in questa scena che, appunto, lo ripeto, raccontate in maniera diversa che non nella Bibbia?
Per prima cosa io rileggo questo versetto: e se stendi la mano per uccidermi, io non stenderò la mia per uccidere te. Questa è la regola.
Questo è Abele che risponde,
sì,
a Caino.
Infatti. Ecco. Sono due fratelli che uno proprio vuole uccidere l'altro, ma il Corano ci insegna quale dovrebbe essere la risposta di fronte a uno che ha l'intenzione di ucciderti. Io non farò quello che tu vorresti fare a me, ma io accetterò quello che fai perché ormai lo stai per fare, e così i tuoi e i miei peccati saranno riscattati, ma io non farò mai quello che tu fai a me.
Ecco, ma perché? Qui è spiegato perché Caino vuole uccidere Abele, perché per esempio nella Bibbia c'è una specie di risentimento perché i sacrifici di Abele erano graditi a Dio, quelli di Caino no.
Soprattutto qui dice che proprio la sua anima lo porta verso questo fatto, e qui infatti parla del nafs, che il Corano stesso spiega che ci sono diversi livelli di quest'anima. C'è un'anima che arriva proprio alla pace, che è l'ultimo stato, invece quell'anima che qui spinge Caino a uccidere è l'anima lavame, Amora Tobessù, è quell'anima che respinge verso il male. Allora qui è lui stesso, senza l'intercessione di Satana, che decide di fare questo male.
C'è un racconto che non si trova nel Corano che dice che uno era cacciatore e l'altro agricoltore, e con l'agricoltura è nata la proprietà privata, dunque un tipo di egoismo di possedere le cose. Dunque il fratello cacciatore ha presentato un sacrificio animale e l'altro un sacrificio...
Nella Bibbia è il pastore invece, non cacciatore, ma comunque ha a che fare con gli animali.
Sì, ma al di là di queste categorie c'è la gelosia, che è l'altra faccia dell'egoismo, escludere l'altro, e questo è l'egoismo stesso.
Questa è la fonte del male.
Sì, infatti si dice nella tradizione islamica ra'su kulli khati'a, proprio questo egoismo, diciamo, il capo di ogni peccato è proprio l'egoismo, volere tutto per sé.
Ecco, noi abbiamo sentito questo bellissimo versetto: chiunque ucciderà una persona innocente come se avesse ucciso tutta l'umanità, e chiunque farà rivivere qualcuno come se facesse rivivere tutta l'umanità. Però il versetto dopo di nuovo introduce un elemento di violenza, cioè la retribuzione per quelli che fanno guerra a Dio è che siano uccisi o crocifissi, o che vengano tagliati loro il piede, la mano, o che siano espulsi dal paese. Sarà per loro un'ignominia qua giù, e nell'aldilà ci sarà per loro un castigo enorme. Ecco, qui rientra quell'aspetto di durezza, diciamo, di violenza che si trova spesso nel linguaggio del Corano. Allora ci ripetete come si fa a conciliarli, come si fa cioè perché dare più valore al primo versetto e non al secondo? Perché
innanzitutto si può dire che il versetto 33 parla di una punizione,
sì,
di un sistema giuridico. Invece i primi versetti parlano della santità. Dunque ci sono due livelli. L'etica massimale della santità, che l'essere umano si indirizza verso la perfezione, e l'etica minimale, quella giuridica, che garantisce il minimo possibile. Dunque, vedo così che ci sono due livelli di etica. Questo da una parte. Da una seconda parte, i primi versetti parlano della persona. Invece il versetto 33, al di là della forma storica, della forma giuridica, parla della collettività, parla di un caso criminale, del furto armato e dell'uso della violenza contro le persone, l'aggressione e la punizione che la società deve fare. Al di là della forma storica di questa punizione, che sappiamo bene che la giurisprudenza islamica tradizionale contiene tante punizioni corporali, la pena di morte per esempio, che sono forme storiche di legge.
Forme storiche e che quindi dovrebbero, come dire, subire un'evoluzione. Il problema, lo dicevamo anche ieri, il problema fondamentale dell'Islam è che appunto c'è stato come un arresto in molti paesi di natura islamica, un arresto nello sviluppo della storia, no?
E proprio questo è il nucleo del problema, distinguere tra il principio e la forma storica. Perché una riforma deve rivedere anche tutto questo e trovare nuove forme più vicine alla giustizia. Perché una forma può essere giusta in un contesto sociale storico e diventa ingiusta in un secondo tempo.
Ecco, poi sul tema della giustizia e della giurisprudenza ritorneremo, perché è un tema molto importante, un tema anzi direi fondamentale, però un altro elemento molto controverso, molto dibattuto nella tradizione dell'Islam è la questione della relazione tra uomo e donna, ed è indiscutibile che in molti paesi a cultura islamica la donna è penalizzata in diversi modi, dall'esclusione dall'istruzione in alcuni, dalla sudditanza ai mariti in altri, padri, i fratelli, alla pratica della poligamia da parte del marito, insomma ci sarebbe un lunghissimo elenco. Ecco, allora facciamo prima una cosa, anche qui noi leggiamo i testi per capire poi come questi testi vengano applicati nella pratica, e leggiamo i testi dalla sura terza, dalla 33 e dalla 9.
Il Signore rispose al loro richiamo: in verità, io faccio sì che non vada smarrita l'opera di nessuno di voi, uomo o donna, perché siete gli uni delle altre. Coloro dunque che sono espatriati, che sono stati espulsi dalle loro case, che sono stati perseguitati sulla mia via, che hanno combattuto, che sono stati uccisi, sicuramente considererò espiate le loro cattive azioni, e sicuramente li farò entrare nei giardini, sotto cui scorrono ruscelli, in ricompensa da parte di Dio. Quanto a Dio, la più bella ricompensa è presso di Lui. Sì, i musulmani e le musulmane, i credenti e le credenti, gli oranti e le oranti, i veritieri e le veritiere, i perseveranti e le perseveranti, gli umili e le umili, i caritatevoli e le caritatevoli, quelli e quelle che sono temperanti, quelli e quelle sessualmente morigerati, quelli e quelle che rammemorano sovente Dio, a costoro Dio ha riservato indulgenza e una ricompensa magnifica. I credenti e le credenti sono alleati gli uni agli altri, ordinano il commendevole, proibiscono il biasimevole, compiono la preghiera, versano la zakat e obbediscono a Dio e al suo messaggero. Ecco quelli ai quali Dio farà misericordia. Certo, Dio è potente, saggio. Ai credenti e alle credenti, Dio ha promesso giardini sotto i quali scorrono ruscelli, per dimorarvi in eterno, e dimore eccellenti nei giardini dell'Eden. Ma il compiacimento di Dio è ancora più grande. Questo è il successo enorme.
Ecco, Shahrzad e Adnan, qui sembrerebbe una... Anzi, molto belle queste parole, siete gli uni delle altre, ecco un principio di assoluta parità tra uomo e donna.
Sì, diciamo che io come donna, leggendo il Corano, non mi sono sentita mai magari una seconda categoria, assolutamente, perché il Corano si rivolge sempre, di solito, a Yohannos, o voi gente, senza veramente distinguere tra uomo e donna. E poi la vita stessa del profeta ci insegna che lui ha quasi creato una rivoluzione nell'ambiente che ha vissuto, innanzitutto con la sua vita, che era una testimonianza per la parità, ma anche un rispetto assoluto per la figura femminile. Innanzitutto, prima, l'amore che aveva verso la sua moglie Khadija, che era veramente un amore pieno.
Però non ne ha avuta una sola.
Fin quando aveva Khadija, solo lei. Dopo, le altre che ha avuto erano, come si racconta bene nella storia, solo per facilitare la pace dentro le diverse tribù, perché era di usanza, se uno prendeva la moglie di un'altra tribù era già entrata in un'alleanza. Ma nel momento che ha vissuto con Khadija, aveva solo lei e ha dato una testimonianza di una vita piena e rispettosa. E poi anche il rispetto che ha avuto per la sua figlia Fatima, questo ci racconta la storia, che ogni volta che usciva dal paese andava a salutare e a baciare la mano della figlia, e ogni volta che ritornava faceva lo stesso gesto, in un paese dove venivano seppellite poi le fanciulle. E poi, per esempio, nel Corano vediamo un versetto dove parla di questa unità dell'essere umano, non solo tra uomo e donna, ma proprio di tutti, ma poi questa divisione, nello stesso capitolo che si intitola Capitolo della Donna, proprio comincia così. O gente, temete il Signore che vi ha creato da una sola persona, e da essa ha creato il compagno, e dai due ha fatto sorgere molti uomini e donne. Allora ci fa salire proprio alla radice umana, che era una sola persona.
Ecco, però se noi proseguiamo nella lettura di questa sura delle donne, troviamo, ebbene, fra le donne che vi piacciono sposatene due o tre o quattro, ma se temete di non essere giusti allora una sola. E poi leggiamo, ecco ciò che Dio vi impone riguardo ai vostri figli, al maschio una parte uguale a quella di due femmine, se vi sono femmine, a essi i due terzi dell'ascito, e quindi qui introduce una divisione, oppure quanto a quelle fra le vostre donne che commettono una turpitudine, portate contro di esse quattro testimoni, se essi testimoniano allora trattenetele nelle case fino a che la morte le colga e che Dio assegni loro una via. Ecco, tutto questo è come diceva prima Adnan, cioè si deve spiegare storicamente.
Sì, sì, dobbiamo spiegare caso per caso, pezzo per pezzo.
Sì.
I versetti della poligamia, i versetti prima parlano della solidarietà sociale, soprattutto con gli orfani. Dunque, in una società dove non c'era una assicurazione sociale, era il modo per adottare una famiglia intera.
Sì, restituite agli orfani i loro beni, non sostituite il buono col cattivo. Sì,
sì. In questo contesto si può capire, ma al di là di questo posso dire che il Corano è stato rivelato in un contesto culturale della famiglia patriarcale. E troviamo queste tracce dentro il testo stesso, perché il Corano non parla solo arabo, la lingua araba, ma anche il linguaggio, la cultura araba del VII secolo. Perciò, come abbiamo detto prima della schiavitù, il Corano non ha abolito la schiavitù, ma ha cercato di migliorarla, di renderla più accettabile, più umana. Qui c'è una nuova lettura contemporanea, si può chiamarla la comprensione prospettiva della Sharia o del Corano. Dunque guardare dove indirizza, dove va la direzione, il fine del testo.
Sì.
Ma la forma storica rappresentava un grande progresso.
Allora, diciamo che rispetto a dei matrimoni in cui si poteva prendere chi si voleva, avere male, eccetera, dire averne quattro, cercate di trattarle bene, se non ci riuscite tenetene una, è già fortemente indicativo di una direzione verso il bene, verso l'equità.
Sì, io direi assolutamente così, perché prima di questo versetto dove parla di 2, 3, 4 donne, proprio come ha detto Adnan, subito prima viene proprio il consiglio a... perché si dovrebbe leggere un po' insieme, non prendere un versetto a parte. È consigliato la cura degli orfani, è ben chiaro, dice curatevi degli orfani, ma se non potete curarvi degli orfani solo... loro, allora sposatevi con le loro mogli. E poi dice, ma dovete portare giustizia tra due donne, e dopo, un po' più avanti, vediamo dice, se voi insistete di portare giustizia tra due donne, non lo potrete mai fare. Allora, proprio come portare all'ideale della monogamia.
Ecco, però, allora diciamo che il problema sta proprio nella Sharia, cioè nel fatto che il Corano, oltre ad essere un testo teologico, è anche un testo giuridico. E allora nell'applicazione giuridica è chiaro che se io oggi prendo le stesse norme che valevano per allora e che servivano da, diciamo, calmiere, da elemento di giustizia, oggi possono risultare molto inique.
Però si deve anche sapere che veramente la poligamia oggi nel mondo islamico non è un rituale frequente, veramente, assolutamente non è così. Per esempio in Iran è una pratica veramente rara, si sente rarissimo.
Però in alcuni paesi c'è e comunque...
C'è, ma non è così naturale oppure frequente, anche questo veramente da notare, a dire.
Sì, però comunque la sottomissione della donna, ma questo non ci deve scandalizzare, perché... dobbiamo anche pensare, noi occidentali, noi italiani, che appunto la storia, come diciamo tante volte, la storia non ha gli stessi tempi ovunque. Ecco, da noi, per esempio, che ne so, forse 20-30 anni fa esisteva ancora il delitto d'onore, che oggi ci fa scandalo se accade in una famiglia islamica. Ecco, quindi dovremmo un po' forse equilibrare, no, anche il nostro giudizio.
Vorrei aggiungere due parole sul femminismo islamico.
Sì, sì. È bene che venga da Adnan.
Ci sono tre correnti.
Sì.
Un corrente nato negli anni forse 20, 30, 40, 50, un corrente laico che non usa il linguaggio religioso, qualche volta antireligioso. Ma adesso c'è una nuova onda di femminismo religioso islamico. Una parte cerca di tornare all'origine, dire che l'ideale coranico all'epoca del profeta rappresentava un progresso comparato con la situazione preislamica, ma anche un progresso comparato con i secoli della decadenza islamica. Dunque, per esempio, nella legge islamica non si può costringere una donna a sposare un uomo senza il suo consenso. Questo è impensabile, impossibile, ma nella pratica...
Però accade.
Accade.
Ed è legittimato da talune situazioni.
Sì, dunque, in questo caso, questo corrente di femminismo cerca di, diciamo, purificare la tradizione giuridica dal peso dei secoli. Ma c'è anche un altro corrente più radicale, più critico, che va oltre questa tendenza riformista per trovare nuove forme. Perciò sono più coraggiosi nella critica e cercano di relativizzare le forme storiche, ma sono ambedue due correnti dentro il femminismo religioso islamico.
Lei, Shahrzad, si sente appartenente dentro queste correnti, o almeno vicina, insomma, a questo movimento?
Non lo so, non ci, più che altro il mio lavoro è trarre dal Corano stesso le cose che riguardano me come donna. Infatti sono piene veramente i versetti dove insistono sull'uguaglianza veramente tra l'uomo e la donna, e a volte anche l'importanza maggiore. Per esempio, io leggo nel 66esimo capitolo del Corano, dove il Corano stesso ci presenta esempi da seguire per uomini e donne di tutti i tempi, niente meno che due donne. Questo è da veramente meditare. O voi credenti del mondo, state cercando due esempi da seguire? Eccovi due esempi: Asia, la moglie del faraone, che nonostante ciò che subiva, diciamo, un dominio proprio del marito, e che marito proprio il faraone del tempo, nonostante lei diventa il simbolo per i credenti. E poi il secondo esempio che ci propone il Corano stesso per uomini e donne di tutti i tempi è niente di meno che la figura di Maria. Allora, questo messaggio coranico è fondamentale, perché l'unica volta che proprio così chiaramente dice se cercate esempi da seguire, eccovi due esempi, ci propone due esempi di donne.
Ecco, di Maria dice, ella dichiarò veridiche le parole del Signore e i suoi libri e fu devota.
Sì.
Quindi mette in rilievo questo aspetto di ascolto, diciamo, della parola di Dio.
Ascolto, ma anche di più, le parole del Signore e i libri, perché non dice solo i libri del Signore, ma qui si riferisce anche a questa visione unitaria di Maria, che Maria non solo crede nei libri del suo Signore, ma in tutte le parole, come dicevamo che il Corano dice le parole del Signore non finiscono mai. Allora era arrivata a questa visione pienamente unitaria del creato, che poteva vedere i segni di Dio dovunque.
Ecco, mi posso chiedere come educate voi i vostri figli? Voi avete quattro figli, vero? Niente meno.
Sì.
Ecco, trovate difficoltà inserendoli nell'ambiente italiano, a continuare ad insegnare loro questa vostra tradizione, oppure vi è facile?
Sicuramente è un impegno,
un'impresa.
Solo che tutte e due abbiamo grande fiducia in un Dio che è amore e giustizia e bellezza. Come noi due non siamo stati costretti a scegliere la religione, anzi al contrario, siamo tutte e due stati, diciamo, cresciuti in due famiglie non religiose, abbiamo scelto noi, allora stiamo facendo la stessa cosa anche per i nostri figli, perché, e poi come diceva il mio maestro, i figli poi respirano l'aria, basta essere nel vero e loro cercheranno gli esempi buoni.
Adnan, anche lei è così fiducioso?
Sì, le difficoltà ci sono certamente, ma...
Quanti anni ha il più grande dei vostri figli?
16.
16.
È importante dialogare, dialogare, sentire, accogliere, rispettare e dare un esempio positivo, ma alla fine la scelta, la responsabilità è loro.
Quindi voi offrite quello che potete offrire, poi
sì,
si vedrà.
Come fa Dio stesso con noi,
certo.
Ci offre e poi ci lascia liberi.
Ecco, allora infine volevamo toccare il tema della relazione, che è forse più controverso in questo momento, con altri mondi, popoli, religioni. Il senso profondo del Corano credo che possa essere ben evidenziato in due, nella Sura 49 e poi nella Sura 5, in un piccolo gruppo di versetti che adesso ascoltiamo.
Sappiate che il profeta di Dio è fra voi. Se in certi casi vi obbedisse, voi vi ritrovereste nel peccato. Ma Dio vi ha fatto amare la fede, l'ha resa bella ai vostri cuori, mentre vi fa detestare la miscredenza, l'impietà e la disubbidienza. Così sono i ben diretti. È una misericordia di Dio, un favore di Dio, l'onnisciente, il saggio. Se due gruppi di credenti si combattono, rappacificateli. Se uno dei due eccede ancora contro l'altro, combattete contro colui che eccede, fino a che si pieghi all'ordine di Dio. Se si piega, stabilite la concordia fra loro con giustizia, siate giusti. Dio ama coloro che sono giusti. Non calunniatevi. Non affibbiatevi epiteti ingiuriosi. L'iniquità è detestabile dopo la fede. Gli iniqui sono quelli che non si pentono. O credenti, evitate di sospettare. Certi sospetti sono colpe. Non spiate. Non dite male gli uni degli altri. A uno di voi piacerebbe forse mangiare la carne del suo fratello morto? Certamente no. Ne avreste orrore. Temete Dio. Certo, Dio è colui che perdona, il misericorde. O uomini, vi abbiamo creati da un maschio e da una femmina. Vi abbiamo costituiti in popoli e in tribù, perché vi conosciate a vicenda. Il più nobile di voi presso Dio è il più timorato. E su di te abbiamo fatto scendere il libro con la verità, per confermare il libro che c'era prima di quello e a sua salvaguardia. A ciascuno di voi abbiamo assegnato una regola e una legge. Se Dio avesse voluto, certo avrebbe fatto di voi una sola comunità, ma vuole provarvi con ciò che vi ha dato. Gareggiate dunque nelle buone opere. Tutti ritornerete a Dio, che allora vi informerà su ciò su cui divergete.
Beh, sono dei testi stupendi. E certo, è fin troppo ovvio che nel Corano ce ne sono molti altri che dicono il contrario, dicono di aggredire, di dividere, eccetera, però in fondo, cioè, se ci avete insegnato qualcosa in questi quattro incontri è che va valorizzata la linea del bene, perché è questo che Dio vuole per l'umanità, non so se si può dire così.
Sì, questi versetti parlano del pluralismo religioso come volontà divina, come realtà voluta da Dio, un valore.
E infatti, poi come relazione umana, adesso mi ricordo ciò che dice il profeta nel Corano, diciamo, si dice Dio dalla bocca del profeta Muhammad, dice mo asalukum ala yajran illa al-mawaddata fil ghurba, che quasi racchiude tutto ciò che ci chiede come anche regola e sharia. Dice: io non vi chiedo nient'altro come ricompensa tranne un'unica cosa, illa al-mawaddata fil ghurba, tranne l'amore. Un amore che si traduce in atto di amicizia con coloro che avete intorno a voi, con coloro che conoscete e stanno intorno a voi. Questa è proprio la regola d'oro che ci chiede il profeta Muhammad nel Corano stesso, che include in sé tutte le regole. Allora, amore tradotto in amicizia verso il prossimo che conosciamo.
Ecco, siamo purtroppo arrivati alla fine, e però vorrei chiedere un'ultima cosa a Shahrzad e Adnan, una cosa sulla preghiera, anche perché hanno curato insieme un libro, La preghiera nell'Islam, di Eva De Vitrai Meyerovic, il primo volume di una collana curata da voi due per edizioni Appunti di Viaggio.
Sì, è La Parola.
La Parola, ecco, che però ha a che fare anche con Appunti di Viaggio, va bene, metteremo nel sito per bene tutte le indicazioni. La forma e l'essenza si intitola di questa preghiera nell'Islam. E allora vi vorrei chiedere, perché la preghiera? Cioè, la preghiera può essere secondo voi un antidoto a un'interpretazione di alcuni versetti che possono sembrare contro l'uomo, perché attraverso la preghiera si intende meglio la voce di Dio, la volontà di Dio.
La preghiera ci salva dal fondamentalismo. Quando la religione diventa uno strumento politico e una ideologia, la preghiera ci fa ricordare la dimensione spirituale. La religione non è solo sharia, non è solo legge, non è solo esteriorità, ma anche interiorità, il linguaggio del cuore.
Bene, io vi ringrazio molto, grazie Shahrzad,
grazie
Adnan, vi ringrazio anche per il lavoro che fate, insomma, anche qui in Italia con noi, buona giornata.
Grazie.
E ricordo che invece da domenica prossima, in due puntate, leggeremo insieme i primi testi cristiani dell'antica Cina, che risalgono, ben prima di Marco Polo e di Matteo Ricci, risalgono al VII secolo. Ricordo che in redazione e regia c'è Antonella Borghi, Francesca Levi cura il nostro programma, Cristiano Munzi ci dà i suggerimenti musicali. I testi sono stati letti molto bene, devo dire, da Danilo De Girolamo, tecnico del suono di oggi, e Carlo Fabiani. I nostri indirizzi: uominiprofeti@rai.it, oppure via Asiago 10 00195, Roma. E ricordo il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, da dove potete scaricare anche le puntate in formato mp3. Grazie da Gabriella Caramore e alla prossima settimana.